Buongiorno, stiamo esaminando il settimo capitolo del manuale di bioetica dal titolo Le diagnosi e gli atti contro la vita nascente. Nell'audio precedente abbiamo parlato di diagnosi, in questo e nei prossimi vedremo gli atti contro la vita che nasce partendo dall'aborto. L'aborto è l'uccisione deliberata e diretta di un essere umano nella prima fase della vita. Quindi è un omicidio, anche se è autorizzato e tutelato dalla legge. Tre osservazioni al proposito. Questa discutibile legalizzazione mostra che nei confronti di chi non ha voce, perché piccolo, debole e indifeso, è la forza che prevale sul diritto e non viceversa. Una seconda osservazione. Il termine aborto sta scomparendo dal nostro vocabolario, lasciando spazio all'espressione interruzione volontaria della gravidanza. E questa sostituzione, tutt'altro che innocente, è una maniera elegante per creare una cortina fumogena attorno alla tragica realtà in questione. Interruzione, infatti, è un termine per nulla drammatico. Si interrompe una conversazione, si interrompe una trasmissione televisiva per riprenderla poco dopo. E così il carattere omicida dell'azione si dissolve dietro un termine pacifico e innocente. Una terza osservazione. Ho definito l'aborto un omicidio perché lo è. In questo modo ho voluto fare mia una ammonizione di San Giovanni Paolo II che scrisse nel messaggio per la tredicesima giornata mondiale per la pace. Scrisse: restaurare la verità significa innanzitutto chiamare con il loro nome gli atti di violenza, quali che siano le forme che essi assumono. Bisogna quindi chiamare l'omicidio con il suo nome. L'omicidio è omicidio. E passiamo ad alcune osservazioni. La prima riguarda il fenomeno e il suo significato nella società attuale. Voi sapete che le forme di aborto sono diverse e con responsabilità etiche differenti. Abbiamo innanzitutto l'aborto spontaneo, cioè la perdita del feto durante le prime 20 settimane, e si verifica per cause indipendenti dalla donna. Essa è colpevole unicamente quando la perdita è determinata dalla sua negligenza. Esempio, fatiche eccessive, attività rischiose, abusi d'alcol o di fumo. Abbiamo poi l'aborto indiretto. Potrebbe avvenire quando una donna gravida si scopre malata tumorale e deve sottoporsi a cicli di chemioterapia non dilazionabili nel tempo, oppure deve sottoporsi ad interventi chirurgici per gravidanze topiche o per asportare un cancro uterino. Riferendosi al principio etico del duplice effetto che abbiamo esaminato in precedenza, la gestante può procedere nella cura anche se rischiosa per il feto. Occorrono però alcune considerazioni. La terapia deve essere finalizzata alla rimozione della malattia della madre. Non può prevedere l'uccisione diretta del feto e la cura deve presentarsi urgente e insostituibile. Abbiamo poi l'aborto terapeutico. L'aborto terapeutico che presenta invece una situazione eticamente inaccettabile. Infatti afferma il cardinale Sgreggia: non si agisce sulla malattia in atto, ma si ipotizza la soppressione del feto sano per evitare l'aggravamento o il pericolo di vita della madre. Quindi è un'azione su ciò che è sano, il feto, per prevenire una malattia o il rischio di morte. In questo caso, continua sempre il cardinale Sgreccia, il fine buono, cioè la salvezza della madre, è raggiunto utilizzando un mezzo iniquo, l'uccisione del feto. E infine sono gravemente immorali e condannabili l'aborto diretto, l'aborto volontario, l'aborto selettivo. In questi atti vi è una drammatica aggravante rispetto ad altri delitti. La vittima è una creatura indifesa e l'uccisione è richiesta da colei che l'ha chiamata alla vita. L'aborto legale è autorizzato in Italia dalla legge 194 del 1978, dal titolo drammaticamente beffardo Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. La legge, approvata nel maggio del 1978, fu predisposta culturalmente dal movimento femminista, ergendola ad emblema intoccabile della liberazione della donna, e dal Partito Radicale, che in seguito si fece paladino della rogazione internazionale sulla pena di morte e dei diritti dei carcerati. La normativa fu poi confermata dal referendum del 17 maggio 1981, quando il 70% degli italiani scelsero l'aborto di Stato. Questa legge autorizza l'interruzione della gravidanza entro 90 giorni dal concepimento e anche dopo, in caso di rischio per la vita della madre o di malformazioni del nascituro che potrebbero determinare pericolo per la salute fisica e psichica della donna. Ad esempio, l'articolo 4 dimostra l'ampia permissività della legge. Leggiamolo. La donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto e la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni d'anomalia o di malformazione del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico o a una struttura sanitaria a ciò stabilita dalla regione. E questo intervento avviene mediante tecniche strazianti per il feto, ad esempio attraverso l'aspirazione, e qui si utilizza un potente aspiratore introdotto mediante un tubo di gomma nell'utero, e si maciulla il feto e lo si aspira. Un'altra tecnica è il raschiamento della parete dell'utero. Si introduce nell'utero un cucchiaio ricurvo che taglia a pezzi il feto. Oppure un'altra tecnica è l'avvelenamento. Si introducono nel sacco amniotico delle sostanze saline tossiche che bruciano la pelle del feto e lo avvelenano. Oppure ci può essere la tecnica della induzione di contrazioni per espellere il feto, l'isterotomia o il taglio cesareo. Di fronte ai dati che abbiamo riportato in precedenza e a queste orrende tecniche, è inevitabile chiedersi come sia possibile che in Italia ci siano moltissime situazioni di grave pericolo per cause attinenti ad una gravidanza in corso. Alcuni ritengono che queste cifre siano conseguenza della diminuzione degli aborti clandestini. Una spiegazione questa però non veritiera, non potendo fornire dei numeri reali. essendo l'atto grandestino, dal latino grandestinus, un'azione nascosta, come possiamo definire credibili alcune cifre che sono state fornite, che parlavano di 300.000 aborti clandestini annuali alla fine degli anni 70 del XX secolo e di 15.000 nel 2012? Quindi la causa principale dell'aumento degli aborti potrebbe essere l'identificazione della legalità con la legittimità morale. Molti si chiedono: come potrebbe la legge permettere un atto immorale? E alla stessa conclusione pervenne un editoriale di Civiltà Cattolica. Leggiamone alcuni punti. Scrive Civiltà Cattolica: legalizzare l'interruzione della gravidanza significa per moltissime persone che non distinguono facilmente ciò che è morale e ciò che è legale, che l'aborto ormai si può fare, che è lecito anche moralmente se la legge lo permette. Ciò equivale a generare una spinta incontenibile verso il ricorso all'aborto, anche di fronte a piccole difficoltà che ogni gravidanza normale comporta. In concreto, quindi, la legalizzazione dell'aborto conduce inesorabilmente a un abbassamento della coscienza morale e a un ineluttabile aumento della pratica abortiva. E tutto ciò senza mai, come documenta l'esperienza, porre fine alla piaga dell'aborto clandestino. Inoltre sappiamo anche che la donna si sente autorizzata a decidere in piena autonomia e come ritiene più idonea la sorte del concepito. Perciò ogni scusante, anche quelle sociali, anche quelle economiche, oggi sono sufficienti per abortire, escludendo totalmente dalla decisione il padre e ovviamente il feto. Una seconda osservazione. La seconda osservazione la facciamo sulla gravità dell'atto. Sulla gravità morale dell'aborto, il Magistero si è espresso ripetutamente e l'enciclica Evangelium Vitae riassume le varie condanne affermando: dichiaro che l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere innocente. Tale affermazione è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio scritta e trasmessa dalla dottrina della Chiesa e insegnata dal Magistero ordinario e universale. Nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito, perché contrario alla legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa e proclamata dalla Chiesa. Questo era il numero 62 di Evangelium Vitae. Attenzione! Questa dichiarazione, per il suo contenuto e per le sue caratteristiche formali, è infallibile e irreformabile, cioè vincolante per il cristiano, come sottolineato per questi pronunciamenti dalla nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della professione fidei della Congregazione per la Dottrina della Fede. La condanna dell'aborto e della sua legalizzazione, però, non è un'opinione unicamente cattolica. Vari laici si affiancarono alla Chiesa in questa comune battaglia. Affermò esempio Umberto Bobbio: vorrei chiedere quale sorpresa ci può essere nel fatto che un laico consideri come valido, in senso assoluto, come un imperativo categorico il non uccidere. E mi stupisco, a mia volta, che i laici lasciano ai credenti il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere. Una terza osservazione. Quale deve essere il nostro atteggiamento? Da un punto di vista religioso, la Bibbia non fornisce al riguardo un insegnamento particolare, ma evidenzia le basi fondamentali e imprescindibili a cui riferire le nostre azioni. E sono la dignità dell'uomo, la protezione della vita dell'innocente, il comandamento dell'amore. Poi Gesù ha mostrato particolare predilezione per i piccoli, affermando che a loro dobbiamo il massimo rispetto, perché saranno i primi ad entrare nel regno dei cieli. E si è violentemente scagliato contro coloro che sarebbero diventati oggetto di scandalo. Ma Cristo ammonisce anche i maestri della legge, dichiarando che la sola condanna è insufficiente. Dice loro: voi caricate sugli uomini pesi difficili da portare, ma personalmente non li toccate nemmeno con un dito. Per questo credo che sia importante chiederci quali alternative offrire alla donna intenzionata a sopprimere la vita che porta nel grembo. È veramente ingenuo, semplicistico, limitarsi ad affermare che la vita è sacra e non va soppressa dal momento che possiamo trovarci di fronte a donne che abortiscono con superficialità, ma possiamo anche trovarci di fronte a madri sposate o non con grosse difficoltà, che vivono dilemmi angosciosi, e per loro la gravidanza è motivo d'angustia e di immensa sofferenza. Occorre quindi ergersi a paladini della vita, non unicamente a parole, ma concretamente. Concretamente vuol dire porsi a fianco delle madri in difficoltà per donare loro l'amore e il coraggio per affrontare una gravidanza. Il cristianesimo ci presenta come modello per ogni mamma la Madonna, colei che nel periodo della gravidanza ha sperimentato parecchie difficoltà fisiche, psicologiche e sociali. Anche il concepimento, che fu annunciato dall'angelo, avvenne con difficoltà. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai il figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Di conseguenza entrano in crisi i rapporti con Giuseppe e lo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise allora di licenziarla in segreto. E dopo il parto, avvenuto in condizioni di precarietà, Maria fu subito costretta a fuggire in Egitto per salvare la vita del bambino Gesù. E allora noi, alle future mamme nell'angoscia, dobbiamo consigliare le istituzioni che le possono sostenere e le possono assistere. E queste sono i centri di aiuto alla vita, i movimenti per la vita, i consultori familiari di ispirazione cattolica. In Italia operano oggi oltre 270 centri di aiuto alla vita, che in 30 anni hanno aiutato a nascere 70.000 bambini. E pensate che il 78% delle donne soccorse avevano già ottenuto il certificato per abortire. L'incontro con questi enti e l'impegno dei volontari hanno consentito loro di concludere serenamente la gravidanza. E queste associazioni hanno ideato anche il progetto Gemma. Il progetto Gemma per l'adozione a distanza di madri a rischio di aborto. Forniscono loro nell'anonimato e con grande riserva per 18 mesi, gli ultimi 6 mesi di gravidanza e il primo anno di vita del bambino, somme di denaro e aiuti concreti. E il progetto Gemma ha accompagnato oltre 15.000 mamme. Quindi noi possiamo contribuire offrendo il nostro tempo come volontari, oppure possiamo contribuire economicamente. Altra alternativa all'aborto è la possibilità di partorire in ospedale anonimamente e abbandonare il neonato nella struttura sanitaria che provvederà alla cura. E non dimentichiamo infine le culle per la vita che si stanno aprendo in diversi luoghi del nostro paese. Dobbiamo inoltre anche vigilare ed esigere che gli aspetti definiti positivi della legge 194, cioè i filtri previsti ma poco attuati, siano rispettati e ampliati. Questo dovrebbe svolgersi nei consultori pubblici e in alcune strutture sociosanitarie. È loro obbligo, dice l'articolo 2 della legge, far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. Costituiti quindi come luoghi di accoglienza, di sostegno e di dissuasione, spesso si sono mutati per la carenza di risorse e per la presenza di operatori non obiettori in fabbriche dell'aborto, ammettendo ogni scusante della donna. E la vigilanza va attuata anche nei riguardi degli aborti tardivi, vietati dall'articolo 7, quando sussista la possibilità di vita autonoma del feto, solitamente dopo la 22esima settimana. Un altro impegno riguarda il livello culturale. Per neutralizzare la pressante campagna mass mediatica che sta modificando nelle coscienze del popolo italiano un'azione negativa in atto neutro o anche positivo, essendosi formata, come ricordava Benedetto XVI al Movimento per la Vita, una mentalità di progressivo svilimento del valore della vita. Da quando in Italia, disse Benedetto XVI, fu legalizzato l'aborto, ne è derivato un minor rispetto per la persona umana, valore che sta alla base invece di ogni convivenza al di là della fede professata. Molti italiani il 17 maggio 1981 affermarono: l'aborto è un fatto di coscienza. Io non lo farei mai, ma devo rispettare la libertà altrui. E questa è una dichiarazione viziosa, perché l'aborto non riguarda unicamente la coscienza della donna, ma il diritto alla vita di un altro essere umano di cui anche noi siamo responsabili. Essendo ogni uomo, come ricorda l'Evangelium Vitae 19, il guardiano di suo fratello, perché Dio affida l'uomo all'uomo. Ancora, il rapporto Chiesa-Stato. Per la mentalità comune è legittimo che la Chiesa condanni l'aborto, ma lo Stato laico ha l'obbligo di legalizzarlo. L'errore di questo ragionamento sta nel fatto che l'aborto non è unicamente un peccato. L'aborto è un atto omicida e nessuna società civile può legalizzare l'omicidio di Stato. L'articolo 2 della Costituzione italiana dice: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Grazie dell'attenzione.